Panzana, stazione di Panzana. Attenzione! Si informano i gentili viaggiatori che i treni in transito potrebbero subire dei ritardi. È in corso un assalto ad opera di 5 briganti. Vi preghiamo di prestare la massima attenzione, dotarvi di un buon paio di cuffie o di un impianto stereofonico di qualità e di tenere le orecchie ben aperte. Buon viaggio!
E buon pomeriggio, siamo qui collegati dagli studi di Via Bonfigli, stazione Panzana, programma Onda Brigante, siamo qui in studio, io sono Alessandro, qui in studio abbiamo Costanza, Alessio, Marco, Edoardo e Matteo. Questa prima diretta di questa nuova stagione, stagione 5 di Onda Brigante, uno dei programmi di Stazione Panzana insieme a Macaco, voci dalla giungla urbana. E oggi siamo qui per parlare di un articolo importante che è uscito, pensate, su Vanity Fair. E parla del ristorante numero 0. Qui tra l'altro abbiamo due dei protagonisti che sono stati intervistati da questa importante rivista, che sono Costanza e Alessio.
Ciao a tutti.
Salve.
Perché lavorano appunto a numero 0, questo ristorante. Che tipo di ristorante è, Costanza, numero 0?
Allora, numero 0 è soprattutto anche un progetto che aiuta i ragazzi che hanno delle problematiche nel mondo del lavoro. Infatti il 70% dei ragazzi che collaborano con noi sono dei pazienti psichiatrici e sono affiancati da un'equipe che gli dà una mano nel mondo del lavoro stesso.
E leggo qui dall'articolo, quindi è un, diciamo, è un ristorante ad inclusione sociale, inclusione lavorativa, giusto?
Certo.
E leggo dall'articolo che comincia: facciamo una faccia da matti, che sarebbe la fine della...
Sì, sarebbe la fine di tutta la nostra storia, di come dovrebbe iniziare.
E che significa? Ha a che fare con le maschere?
Ha a che fare un po' con ognuno di noi, perché soprattutto parlo anche per esperienza personale, che io prima di entrare qua c'ho una maschera. Poi all'inizio del servizio levo la maschera e mi trasformo in una semplice cameriera che però aiuta a servire tutti che serve i clienti.
E qual è la tua esperienza personale all'interno di questa splendida attività lavorativa?
Oltre che essere cameriera, sono pure quasi una sommelier, perché solo io del gruppo faccio il corso di sommelier, sono al secondo livello. Quindi non solo aiuto appunto i clienti stessi, ma gli do pure dei consigli sui vini, su quello che possono bere.
Come ti ha cambiato entrare dentro questa realtà di lavoro?
Allora, devo dire che mi ha cambiato tanto. Partendo dagli inizi, io nel 2019, prima di entrare qua, ero ricoverata in ospedale per bulimia nervosa. Sono stata dentro qui, hanno sbagliato, non 3 mesi, ma ben 10 mesi. E per me è stata una durissima lotta, però ne sono uscita più forte di prima. Ho visto cose dentro appunto l'ospedale di Todi che gente come oggi resterebbe scandalizzato. Ma hanno cambiato, vabbè, a parte che prima di tutto stavo in camera con una anoressica in doppia. E già si poteva fare bulimia, anoressia, ok, si può fare. Ma hanno messo poi in tripla con un'altra bulimica e un autolesionista che si tagliava le vene a vista d'occhio praticamente. Quindi ogni volta bisognava chiamare l'infermiere che gli fasciava le braccia, che gli toglieva le lamette e lei tanto le riprendeva di nuovo. E alla fine, andando nel panico, sono andata appunto dalla psicologa, anzi dalla psichiatra, e gli ho detto che volevo stare in singola. E da là mi hanno messo poi in singola e dopo essere uscita da quel manicomio, tra virgolette, Raffaella Serra mi ha fatto un colloquio il 21 luglio del 2021, e ancora me lo ricordo, e mi ha fatto fare una settimana di prova. Quindi sono entrata qua e il primo giorno è stato disastroso, perché dovevo portare un vassoio con 10 bicchieri d'acqua vuoti, erano vuoti, e giustamente mi sono caduti tutti e 10 per terra. Mi pare logico.
Ci sta, ci sta. Fortunatamente i manicomi sono chiusi da un pezzo, no? Ci tengo a sottolineare che la realtà di Todi è invece una realtà, insomma, importante, sì, sì, che aiuta tantissimo.
Quello lì però è sola. Io stavo anche nel, dormivo pure là, quindi ho dovuto preparare tutte le valigie, prepara la valigia, vai là. E
beh,
qua
un periodo intenso, sì, è, sì, importante.
Certo. Qua hanno detto anche che mio papà non mi ha parlato per tutto l'arco che stavo dentro. Questo è vero, perché papà diceva che ero sana, che non avevo problemi, che stavo bene. E se ero sana, non avevo problemi e stavo bene, di sicuro non stavo lì dentro. Qualcosa c'era. E papà non mi ha parlato per tutto quell'arco di tempo.
Beh, questo ha a che fare, appunto, sottolineo, una questione familiare, come spesso appunto le persone attorno a volte non si rendono conto, non hanno consapevolezza della difficoltà che quella persona sta vivendo in quel momento. E a questo punto interpello Alessio, perché prima di entrare a lavorare in questo splendido posto che è numero zero, tu hai lavorato anche in altri luoghi. Come è cambiata la tua vita, la tua sfera lavorativa?
Allora, io prima di entrare al numero zero lavoravo sul ristorante a Ellira, però purtroppo non mi sono trovato bene perché lo chef non capiva le mie problematiche e si rivolgeva da me soltanto urlando. Poi abbiamo sentito con i miei genitori l'assistente sociale e mi ha parlato del numero zero, del progetto, e il 26 settembre del 2021 abbiamo fatto il colloquio con la Raffaella Serra e Vittoria Ferdinandi. Abbiamo fatto il colloquio insieme all'assistente sociale, gli ho spiegato le mie problematiche. E poi il 28 settembre ho iniziato il mio primo giorno. All'inizio ero molto impacciato, però mi sentivo che mi sarei trovato molto bene e mi hanno dato molte occasioni per imparare e grazie a loro ho imparato molte cose. Mi sento migliorato sia nel lavoro che caratterialmente.
Bene, grazie Alessio. Poco fa è venuto fuori il discorso dei manicomi, abbiamo parlato di manicomi e quindi questo ci richiama anche alla legge Basaglia e anche ai luoghi comuni che ci sono attorno a delle persone con difficoltà psichica. A questo punto interpello invece Marco che ha da dire qualcosa in merito.
Beh, innanzitutto spenderei due parole per il ristorante inclusivo, il numero zero, che è un esempio, perché ormai sono anni che insomma ha questa politica. E un esempio, appunto, volevo dire, per comunque tante altre realtà che a quanto pare in questi ultimi anni hanno seguito questo percorso un po' dappertutto in Italia. Ci sono altri casi diciamo simili tra virgolette, quindi comunque è un'ottima iniziativa. Per quanto riguarda io leggevo l'articolo e penso questo comunque un po' mi riguarda, il discorso della chiusura dei manicomi, la legge Basaglia e il TSO, perché io ho avuto un TSO al famigerato repartino di Perugia, che era così chiamato perché insomma ne capitavano di tutti i colori, gente che si picchiava, situazioni diciamo al limite comunque anche dal punto di vista comportamentale, e una certa distanza, forse troppa distanza, tra il personale sanitario, quindi gli psichiatri, e gli ospiti del repartino. Il repartino è chiamato in questo modo, ma sarebbe in pratica psichiatrica, un SPDC, servizio psichiatrico, diagnosi e cura, dove tu rimani al massimo un paio di settimane e poi dopo vieni rimandato per proseguire il percorso a seconda dei casi, con le diagnosi che sono state fatte all'SPDC e dal tuo psichiatra di zona a seconda di dove abiti. E io, abitando, essendo residente a Piegaro, sono stato mandato poi al centro di salute mentale di Magione e mi ha seguito il dottor Salierno per anni. Infatti il dottor Salierno, ormai siamo diventati amici, lo conosco dal 2008 praticamente. E io avevo degli attacchi d'ira dove in pratica distruggevo gli oggetti, però non ho mai aggredito nessuna persona fisicamente, non ho mai, anzi io nella mia vita non ho mai fatto a botte con nessuno. Una volta mi sono preso uno schiaffo della mia amica in Croazia perché ero ubriaco, ho spaccato uno specchio in bagno dentro a un bar, mi sanguinava la mano, lei si è spaventata, mi ha tirato un ceffone. Vabbè, insomma, sono stati dei cazzi, però questo è successo molti anni fa, nel fine anni 90, quindi insomma, se può esserci una giustificazione da parte mia, perché comunque io ho avuto insomma questo tipo di idiosincrasie, difficoltà, problemi, come li si vuole chiamare, insomma.
E secondo te, Marco, i manicomi appunto sono stati chiusi fisicamente ormai da tempo, con la legge del 78 e la legge 180, ma sono chiusi veramente a livello sociale?
Adesso
possiamo
stata...
parlare anche di una chiusura socialmente accettata?
Diciamo che tutti sono sempre abbastanza severi quando sentono parlare di questioni di problemi mentali, eccetera. Cioè, tutti chiederebbero, se fosse per i propri figli o per i propri congiunti, eccetera, chiunque direbbe ci vorrebbe un intervento serio fatto con cognizione, ovviamente, perché tutti sanno che comunque la salute mentale è importante. C'è un'alternativa all'istituzionalizzazione proprio in questi progetti tipo quello del numero zero, ma dall'altro lato c'è stata la riforma del governo Monti nel 2012 che ha chiuso gli OGP. Adesso per parlare ha a che fare, diciamo, è una divisione interna, l'OGPE, l'ospedale giudiziario psichiatrico, dove ci sono pazienti che hanno anche precedenti penali, e sono stati creati i REMS, le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Quindi dal 2012 in poi c'è stato un cambiamento da questo punto di vista. Questo si può ricollegare, se vogliamo, anche in generale al tema dei manicomi. Io mi ricordo a Milano c'era il Paolo Pini, che adesso è stato trasformato in una sorta di centro multiculturale dove ci sono molte iniziative e dove si può mangiare la sera, dove si può socializzare, stare in compagnia, perché come diceva Edoardo, ma poi dopo parlerà Edoardo, è importante, tu dicevi, no, la socializzazione per i ragazzi, per i giovani, ma anche per gli anziani, perché tutti hanno bisogno di socialità. E quindi, concludendo, insomma, direi che sono tematiche abbastanza importanti e che ci vuole molta maturità mentale per affrontarle. Non bisogna lasciarsi andare, cioè autocommiserarsi, ma bisogna cercare di trovare nelle altre persone un punto di riferimento, un'amicalità, diciamo, che ci permette di essere aiutati quando abbiamo bisogno. Se abbiamo bisogno di parlare con qualcuno, non c'è nessuno, è importante trovare qualcuno che possa ascoltarci, insomma.
Beh, sicuramente numero zero mette davanti a la questione dello stigma sociale per coloro che entrano qui dentro, che spesso non è superato, è difficile da superare per chi non vive all'interno di queste realtà.
Purtroppo sì.
Matteo, cosa pensi di numero zero, tu che lo conosci un po'?
Allora, io sono un veterano della radio fin da quando venne fondata nel lontano 2019, quindi una pandemia fa e anche due guerre fa, se possiamo metterci questa. Abbiamo passato tante cose, ho visto numero zero crescere, avere sempre più ospiti, sempre più gente. E beh, sentendo le storie che ci sono in giro, bisogna ammettere che la nostra è proprio la punta di diamante, un po' come si può dire, come i caccia stealth sono la punta di diamante delle aviazioni militari più potenti. Poi certo, guardando la rivista di Vanity Fair, possiamo dire che questa è una... E come si suol dire, è una rivista scientifica, un po' come la Dr. Pepper, la bibita è un dottore. Ma comunque sia, mi sembra giusto che ci sia spazio anche per i lavoratori disabili. Certo, voi direte, ma c'è la legge 68, c'è l'articolo 8, c'è l'articolo 18. Beh, diciamo che, come si dice, fatta la legge, trovato l'inganno. Io ne avrò fatti tanti di saldi, tirocini e così via. In 10 anni non ho mai trovato un lavoro. Però bisogna ammettere, c'è anche da dire che la disabilità è sempre vista come un male. Come si può dire, ti trovi una specie di mostro di Frankenstein, ti trovi un pazzo tipo Jack lo Squartatore, o magari, che so, ti trovi quello con tre gambe tipo una specie di mutante. Questo è chiaro. Quindi giustamente posso capire che un imprenditore abbia paura di assumere. Tuttavia, beh, di solito è sempre dalle persone più insospettabili, strane, sì, insomma, i famosi, quelli che oggi sarebbero gli X-Men, che è nata la rivoluzione. Se ci pensate bene, noi siamo delle specie di X-Men, forse non col fisico ma col cervello. E giustamente, la penso io, quando c'è un problema, i potenti, soprattutto il datore di lavoro, se la prende sempre con quello strano. Tuttavia, questo è un paradiso, è un po' come l'accademia del dottor... Del dottor X. Quindi in un certo senso siamo protetti. Io non ci lavoro, ma ammetto che è un angolo felice. E penso che tutti dovrebbero prendere spunto da questa iniziativa. Dire che i diversi, i matti, non sono matti. Diciamo che sono, diciamo, di matto, di sano di mente non ce n'è più nessuno. Non ce n'era nessuno prima, figuriamoci ora. Quindi, come si suol dire, dateci una mano, ma soprattutto dateci fiducia. Vedrete che non rimarrete delusi.
Grazie, grazie Matteo, bellissime parole da parte tua. Infatti numero zero è davvero un posto magico, perché la sera è un ristorante, ma l'inclusione sociale, ma durante il giorno è un centro diurno psichiatrico, dove all'interno si fanno tantissime attività, tra cui questo bellissimo progetto che è Stazione Panzana, questa web radio della salute mentale. Quanto è importante quindi socializzare, e per questo chiedo ad Edoardo.
Bene. Ah, io sono Edoardo, anche io sono d'accordo con queste cose, perché socializzare è importante per noi, ma anche per le generazioni future, perché se non si socializza dopo uno rimane sempre chiuso in se stesso. Anch'io ho avuto i miei problemi quando ero piccolo, ho avuto la sindrome di Asperger, ce l'ho ancora, che da piccolo tendevo a isolarmi, non stavo con gli amici, sono stato da tanti dottori nella mia vita da piccolo, con la mamma e il papà, ho fatto anche la cura priva di glutine, prendevo le medicine, mangiavo il cibo senza glutine. È stata dura, però ce l'ho fatta, perché ho saputo resistere a non prendere il cibo con glutine. Ne sono molto soddisfatto, perché ne sono venuto fuori con un buon risultato, perché adesso sono più socievole, non mi isolo più, tendo più a stare con gli altri, mi piace uscire con le persone. E io dico sempre che socializzare è importante per tutti noi, anche per gli anziani, anche per i bambini piccoli, perché i bambini piccoli hanno bisogno di socializzare. Per questo è importante che vadano all'asilo, così quando vanno all'asilo possono imparare a comprendere, ma più che altro a imparare a fare le cose, a fare amicizie con i loro amichetti. È importante socializzare, perché uno può essere anche il più ricco del mondo, ma non si può essere felice senza amici, perché dopo non c'hai con chi uscire, non sai cosa fare, non sai neanche quando vuoi andare a fare le vacanze. Io dico sempre, spero che anche le generazioni future riescano a socializzare con tanta gente. Per questo io dico che numero zero è una grande opportunità per tutti quei giovani che hanno problemi, perché è una grande opportunità, perché mi auguro che possa dare a questa gioventù l'opportunità di poter socializzarmi, più che altro di trovare un lavoro, per poter avere un hobby, per un domani, per potersi guadagnare la vita.
Sì.
La socializzazione è la base della vita. Socializzare è la base della vita, ti aiuta a far capire che la vita è bella, che uno non deve mai darsi per vinto, ma più che altro uno non deve mai pensare di aver imparato tutta la vita, perché nella vita non si arriva mai a essere imparati del tutto, c'è sempre qualcosa da imparare a qualsiasi età.
Quindi diciamo socializzare un po' come se fossero le radici per un albero, no? È importante, ti fa stare in piedi, perché altro ti fa avere
tanti amici, puoi socializzare, poi uno non deve mai essere chiuso, sì, anche se ci sono molte persone chiuse nella vita, uno le dovrebbe cercare di aiutare, gli dovrebbe far capire che non tocca essere così, ma tocca cercare di contattare con gli altri, di parlare, di dire i propri interessi, le fasi della vita quali sono.
E sicuramente un luogo di lavoro è un luogo importantissimo per socializzare, sì, per autodeterminarsi, insomma, per soddisfare quelli che sono dei bisogni primari, in particolar modo quando abbiamo a che fare con la salute mentale, ancora, sì, maggior ragione.
Ad esempio, la sera noi al ristorante abbiamo creato delle tovagliette fatte apposta, noi le chiamiamo le Maison Plus, perché praticamente tuttora, come capita a ognuno di noi che è tipo dislessico, discalculo, in questo caso la sottoscritta, si sbaglia con la destra e con la sinistra. Quindi l'unico modo che abbiamo per apparecchiare nel giusto modo è seguire la tovaglietta stessa, che c'ha davanti un tipo una specie di rettangolo che è il tovagliolo. Poi c'ha le due forchette, il coltello e il cerchio piccolo, quello grande, quello piccolo è per il bicchiere dell'acqua e quello grande per il vino. Ma soprattutto, anche se noi, per esempio, al lavoro, per non memorizzare i tavoli, ma per dividerceli, perché sennò ci facciamo sempre lotta per chi ce l'ha meno, facciamo estrazione. Che vuol dire? Prendiamo dei foglietti dove mettiamo scritti i numeri dei tavoli, quindi dall'1 al 12, sono i tavolini che abbiamo noi dentro la sala, e estraiamo a sorte. Chi estrae, per esempio, che ne so, i numeri dal 6 al 10, che è quella centrale, sono i suoi. Chi c'ha dall'1 al 5 è l'altra fila. E poi ci sono quelli laterali, che sono i due sociali, oppure il 7, il 7 bis e il 12. Quindi noi ci dividiamo così i tavoli, se no c'è il caso che qualcuno ce l'ha di più, poi qualcuno ce l'ha di meno, però poi litighiamo.
Quindi pensare sempre a delle, sì, strategie, sì, 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 per poter lavorare al meglio. Edoardo,
io dico sempre che anche socializzare è importante, anche sulla scuola socializzare, anche dopo l'asilo, ma anche quando uno va a scuola, perché quando uno va sola che succede? Che dopo comincia a studiare, quindi deve imparare a socializzare, nel senso che deve essere più attento sulla scuola, perché io quando andavo anche a scuola non ero attento, ma non stavo mai attento, ma perché non volevo stare attento, ma perché c'ho la sindrome di Asperger. I maestri pensavano che ero svegliato, invece col passare degli anni abbiamo scoperto che aveva la sindrome di Asperger. Comunque è stata, però quale se ne sono uscito, sto bene, ne sono contento, perché lavoro anche al Museo del Capitolo, adesso faccio anche le pulizie, pulisco i bagni, le trovo bene al Museo del Capitolo.
Avete delle domande anche da fare?
Io diciamo, però vorrei condividere un po' anch'io ammetto, la vita non è stata facile per me. In fondo, poi sapete, un conto è crescere comunque in un modo, un conto è crescere in un altro. In fondo anch'io sono autistico, quindi poi sono cresciuto all'ITIS, quindi in un certo senso è un po' come dare un agnello in pasto alle belve. E no, non ne esci Capobranco, al massimo ne esci ossa. Però sapete, se c'è una cosa che ho imparato, che sapete, a essere diverso, a pensarla in maniera diversa, di solito si raggiungono posti che gli altri non penserebbero neanche esistono. Come direbbe Einstein, chi segue il gruppo non saprà mai più del gruppo, così come chi segue altre vie scoprirà cose che gli altri non sapevano. Poi bisogna dirlo, a guardare certi governi, a vedere anche com'è la situazione in Italia, non sembra promettere tanto bene. Taglia la sanità, ridimensionamento. Quindi giustamente, fortuna che esiste ancora l'INPS. Quindi penso l'unica cosa da fare in questo caso è fare come gli operai, compattarsi, non dico creare un sindacato, ma creare un'unione, perché per essere tutti rappresentati al tavolo delle trattative quando dovranno fare i prossimi tagli. Perché non tagliassero il loro stipendio, oppure che so, i fondi allo stretto di al ponte dello stretto di Messina o così via.
Una frase che mi ha colpito particolarmente di questo articolo, intanto ringrazio Matteo per queste parole, e prima di entrare qui ero un palloncino rosso che rischiava di scoppiare, invece oggi se dovessi disegnarmi disegnerei una farfalla che riesce a volare. Mi sembra l'espressione più chiara per descrivere questa realtà.
Sì. Questa l'ho detta io la frase. Infatti il palloncino rosso fa riferimento a quando stavo in ospedale per bulimia. E la farfalla invece sta per adesso che sono dentro al numero zero.
Bene, bene. Allora io chiuderei qui questa puntata, questa diretta, e forse diretta. E allora vi salutiamo dagli studi di Stazione Panzana e vi auguriamo una buona serata e un buon pomeriggio.
Grazie mille a tutti per averci seguito e noi vi aspettiamo alla prossima puntata di Stazione Panzana.
Continuate a seguirci su tutti i canali social di Stazione Panzana.
Panzana, stazione di Panzana. Ci auguriamo che il viaggio sia stato di vostro gradimento. Se così non fosse, vi preghiamo di fare reclamo al Ministero dell'Interno, che sarà felice di leggere i vostri commenti sui social. A proposito di social, vi ricordiamo che Onda Brigante la potete trovare su Facebook ed Instagram. Mettete un bel mi piace e condividete. Perché più siamo e meglio stiamo. Onda Brigante è disponibile anche in podcast, potrete riascoltarci quando volete. Per esempio mentre cucinate, mentre vi fate il bidet, in macchina o in ufficio. Vi aspettiamo la prossima settimana, grazie per aver viaggiato con noi. Salute!